Ok, direi che possiamo cominciare. Dunque, sono qui oggi per parlarvi sul perché e come scrivere un sistema operativo POSIX per sistemi embedded. Partirò un pochino con una panoramica di identificazione di quelli che sono i sistemi embedded oggi e qual è il software utilizzato specialmente nell'industria dell'Internet of Things, che anche se non amo le parolacce, diciamo è un po' diciamo, il livello in cui mi muovo io. Lavoro in Belgio come consulente embedded su soprattutto sistemi connessi, quindi sistemi molto piccoli che comunque hanno la possibilità di collegarsi a server o tramite machine-to-machine communication ad altri dispositivi simili o non o eterogenei. E dunque partirò, come vi ho detto, da una panoramica di quelli che sono i sistemi embedded oggi, da cosa sono composti. Chiaramente abbiamo l'hardware. Abbiamo tantissime evaluation board di tanti manufacturer diversi sul mercato, come STMicroelectronics, NXP, Texas, tutto quello che potete pensare. Oppure c'è la possibilità anche tramite comunità come Open Hardware di avere dei PCB che si possono stampare più o meno in casa o più o meno in Cina, a prezzi ragionevoli su cui potete montare i vostri componenti. Chi ha seguito il talk ieri di Mcrypt ha visto quanto è facile, anche se ci sono degli ostacoli non banali, realizzarsi da soli anche una scheda con un PCB con delle piste molto piccole, quindi saldandolo in SMD, su cui è possibile fare insomma anche un po' di esperimenti a livello di hardware e chiaramente poi grazie anche alla comunità Arduino eccetera si sta andando verso una standardizzazione di quelle che sono le interfacce di espansione di queste board che si possono poi combinare insieme per avere dei sistemi un pochino più complessi, sempre a partire da microcontrollori che sono sicuramente più piccoli delle macchine a cui siamo abituati normalmente. Per quanto riguarda il software che c'è disponibile per queste board, sicuramente ci sono degli strumenti più o meno open source, quasi nessuno free, per il board support, il che vuol dire una minima definizione degli indirizzi macchina all'interno della CPU o dei dispositivi. Ci sono delle tool chains disponibili, anche queste più o meno libere. Diciamo che ci sono dei tool che sono come delle specie di dinosauri che sopravvivono ancora al giorno d'oggi, dove però per fortuna GNU GCC diciamo, gioca un ruolo importante anche a livello industriale al giorno d'oggi, grazie alla sua affidabilità, eccetera. E poi ci sono strumenti come Clang e l'LVM che si stanno facendo anche vedere sempre di più. E poi sicuramente ci sono tantissime librerie disponibili, degli esempi, delle applicazioni per Metal che si possono scaricare su GitHub, anche queste con licenze diverse, senza andare troppo nello specifico. E ci sono anche già dei sistemi operativi. Ovviamente se hai una macchina abbastanza potente come il router OpenVRT di ieri di Mcrypt o comunque un software, un hardware diciamo da $10 in su, probabilmente avrà centinaia di megabyte, se non gigabyte di memoria, processore con MMU, eccetera, eccetera, e su quei target è possibile farci girare un intero kernel di Linux. Poi ci sono dei target più piccoli, dove si parla di qualche decina di megabyte, dove Linux ormai, come vedremo tra poco, ha finito le sue risorse come comunità, diciamo, a voler fornire del supporto per queste schede qui, e poi si va anche a un livello un pochino più in basso, dove i processori costano nell'ordine di 1-2 euro e dove non è più chiaramente possibile farci girare un sistema operativo come Linux, e dove gli ordini di grandezza sono decisamente inferiori, qualche centinaio di kilobyte di memoria nella migliore delle ipotesi. E questi sono i sistemi che oggi l'industria sta prendendo in considerazione per tutto quello che riguarda il discorso Internet of Things e la rivoluzione industriale 4.0, tutte queste grossissime parolacce che loro hanno previsto arriverà nel giro di 5 anni, dove tutti gli oggetti su questo tavolo saranno connessi a Internet, compreso il vasettino qua. E quindi diciamo, c'è la disponibilità a livello industriale di investire su questioni come il power harvesting l'ultra low power, che sono esigenze diverse rispetto ai dispositivi connessi che conosciamo al giorno d'oggi. E quindi diciamo che ci sono delle alternative free e open source che già si fanno molto vedere in questi eventi qua, come per esempio FreeRTOS, che è un sistema operativo diciamo distribuito con licenza GPL2 con il permesso di poter linkare a binari proprietari. Che fa di FreeRTOS un progetto un po' ambiguo, diciamo, è come se ci si fosse affacciati dalla comunità del free software al mondo dell'embedded in una maniera un po' troppo umile, non volendo impostare il discorso su una questione. Vogliamo che questi sistemi in futuro siano completamente liberi e che non sia possibile in effetti linkare il mio codice su cui io ho speso del tempo come comunità ha delle interfacce che sono proprietarie o che magari sono completamente a sorgente chiuso, eccetera. Per cui, insomma, per evitare che le alternative proprietarie, perché ci sono anche purtroppo nel mondo dei sistemi industriali, soprattutto automotive, tantissimi sistemi proprietari, si basta pensare al caso dello scandalo Volkswagen, è lampante che se non si fosse trattato di codice completamente chiuso saremmo riusciti a intervenire in tempo semplicemente dando un'occhiata ai sorgenti, perché noi sappiamo che, insomma, un easter egg del genere che ci ha probabilmente rovinato i polmoni e anche l'ambiente poteva essere evitato. Ecco, questo è un po' il punto di vista della comunità, immagino. Per cui non ci si trova davanti, diciamo, a questo ambiente, questa situazione qui. Per quello che riguarda embedded Linux, chiaramente Linux è stupendo, ha tantissime bellissime feature, si può fare IP tables su OpenVRT, è fantastico, è full POSIX compliant, vuol dire che qualsiasi software trovi su internet scritto in un linguaggio che ha una libreria POSIX si può compilare, si può utilizzare sulla macchina Linux. Questo è chiaro. Hai tutti i subsystem a posto, abbiamo già tutti i sottosistemi per controllare I2C utilizzando due pin di GPIO, quindi diciamo, dove c'è la comodità di installare Linux su una macchina che è abbastanza potente per sostenerlo, è chiaro che questa è la scelta numero uno. Però chiaramente i requisiti di sistema sono abbastanza alti, specialmente che i processori intesi per la mobility dell'Internet of Things, soprattutto da ARM, non hanno un MMU e quindi hanno anche qualche centinaia di kilobyte di RAM e forse un mega di flash nelle migliori delle ipotesi, ma comunque sempre meno. Il kernel di Linux ha subito una serie di modificazioni negli ultimi 4, forse 5 anni, che lo ha portato a, diciamo, una dimensione minima sempre crescente. Forse posso mostrare un po' questo grafico qui, che fa vedere tutte le varie versioni di Linux, a partire dalla 3 fino alla 3.16, perché questa presentazione dell'anno scorso, qual è la dimensione minima in codice di un kernel di Linux compilato a partire dai sorgenti della relativa versione. E voi vedete che si passa dagli 860 kilobyte della versione 3.0 a quasi un mega e mezzo di oggi, seguendo la presentazione anche che è riportato nella prossima slide dell'associazione di Linux Kernel Identification, che mostra che il kernel di Linux non è più utilizzabile in maniera consistente su sistemi embedded per via del fatto che sempre più feature che non si possono disabilitare in fase di compilazione entrano in mainstream kernel, e a quel punto lì ci si troverà in un momento in cui il kernel non entrerà più nel dispositivo che stiamo utilizzando e che pensavamo di poter aggiornare con nuove feature nel futuro. Allora, è partito questo processo di Linux Kernel Identification con il progetto MicroC Linux o UC Linux, come viene chiamato, che può girare su sistemi molto più piccoli, però stiamo sempre parlando di megabyte. E la distro è ufficialmente mantenuta da Mcraft, che è un'azienda, chiaramente tutto GPL, e segue un po' la policy di Linux Kernel Modification, che vi faccio giusto vedere qualche slide. Sì. Okay. E qui è la presentazione da cui ho preso il grafico di qui sopra. E secondo me è importante, un punto di vista che anche io condivido. In una slide di questa presentazione qui ci dice qual è la definizione di un sistema embedded, perché questo è uno statement che era vero, sarebbe stato vero fino a qualche anno fa, è ancora vero oggi, perché Linux gira su tutto, dai telefoni cellulari ai supercomputer. Ma al giorno d'oggi un telefono cellulare con queste specifiche per me è un supercomputer, quindi diciamo che è difficile definire che cosa sia un sistema embedded a questo punto. Per cui, con la nostra associazione condividiamo il punto di vista di UC Linux, stiamo cercando di costruire di contribuire a questa comunità parallela che cerchi di mantenere il kernel di Linux sotto controllo dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse per quello che riguarda i sistemi che sono molto più piccoli e possono essere anche più piccoli di così. Quando questo non è più possibile, si deve fare ricorso, ovviamente, se si vuole sempre applicare una programmazione su questi dispositivi qui, basata sul multitasking, bisogna prendere in considerazione alternative come FreeRTOS, di cui vi parlavo prima. FreeRTOS è un progetto simpatico, direi, però ha le sue pecche. Innanzitutto non è molto più che uno scheduler, ha una gestione di leap molto limitata, ha dei meccanismi di sincronizzazione scritti per il porting specifico, per le specifiche architetture che supporta, però è riuscito a guadagnare una gran parte del mercato al punto che sono stati poi costruiti dei progetti intorno che hanno scopi diversi, come OpenRTOS, SafeRTOS e altri progetti a pagamento con codice proprietario che sono derivati dai detentori del copyright del progetto. I requisiti, come vedete, sono molto limitati. Gli oggetti che andiamo a vedere oggi possono scalare fino a questi numeri qui. Per cui questo lo rende molto interessante, anche se è molto meno che completo, perché chiaramente non include tantissime cose che devono essere scritte ogni volta da zero quando si parte su una scheda in particolare, a meno che qualcuno non vi fornisca il port, non è provvisto di uno stack di rete. Qualche volta tendono a vendervene uno dal sito web di FreeRTOS. Ogni tanto si fanno dei tentativi più o meno goffi di integrare qualcosa che esiste già nel mondo open source o meno. Non ha nessun supporto per i file system e in effetti non ha neanche idea di che cosa sia un file in generale. E sì, non si può neanche dire che abbia una grande propensione per fornire una hardware abstraction layer o comunque dei subsystem che somiglino al sistema dei moduli del kernel di Linux per gestire delle famiglie di dispositivi in maniera analoga, non dico standard, ma almeno che ne sia vicina. Per cui, insomma, siamo contenti che ci sia un pizzico di GPL nell'embedded, però siamo contenti così, senza voler proprio sorridere a tutti i denti, perché è anche un oggetto difficile da configurare, non ha nessuna divisione fra user e kernel space, solo l'unica divisione viene fatta su oggetti come gli RQ handler, dove il codice gira in supervisor mode, e poi ha un API di sistema complicatissima, come con dei nomi molto lunghi che iniziano con X, Z o V e sono un po' criptici. Un API in evoluzione, non è backward compatibile, quindi se installate FreeRTOS 8 oggi su un sistema con delle applicazioni scritte per FreeRTOS 6 punto qualcosa, sicuramente non andrà niente. E quindi le applicazioni non sono portabili. Se voi avete del codice che gira su OpenWrt o su Linux e volete portare una piccola applicazione su una macchina del genere, è una grossa barriera. E poi la questione poco chiara della licenza, che vi dicevo prima, dove la maggior parte delle aziende chiude un occhio sul dover rilasciare il codice, per esempio device driver, anche essendo codice in kernel space, ma non essendoci una netta divisione, è difficile capire dove stia la GPL violation. È come se io dicessi: voglio essere GPL perché voglio essere bello, però in realtà non voglio imporvi in nessun modo di condividere le vostre modifiche. Che a me, diciamo, come cosa, personalmente non piace molto. Quindi, diciamo, abbiamo da poco lanciato questo progetto, si chiama Frosted, è in realtà un acronimo, non è scritto come tale, sta per Free Operating System for Tiny Embedded Devices, c'ha una pagina in GitHub piuttosto triste, con 150 commit e 2 contributors, quindi un pochino più che un single man project. Diciamo che stiamo cercando di far partire questa associazione con lo scopo di diffondere il software libero nell'Internet of Things, ma per il momento siamo in una fase di definizione del manifesto, diciamo, anche di cercare di capire che direzione vogliamo prendere per poter lanciare le basi per costruire una nuova comunità intorno a questa cosa qui. Quindi sì, sono qui anche per arruolarvi. Che Frosted ha un approccio diverso dal punto di vista dell'architettura, ha una separazione netta fra kernel space e user space, vedremo anche perché. Il kernel è completamente GPL, per adesso versione 2, perché abbiamo delle legacy con altre librerie che magari vi mostrerò che hanno questo tipo di licenza. Un set di system call che segue in supervisor mode su ARM, per il momento supporta solo ARM e aspira ad avere un'API completa POSIX su cui è possibile compilare delle applicazioni utilizzando delle librerie di sistema che sono simili all'IBC. E supporta i subsystem, i moduli, nel modo in cui siete abituati se usate un sistema operativo sano. Diciamo che la separazione tra kernel space e user space può sembrare una forzatura, ma in realtà permette di avere delle feature interessanti, come ad esempio utilizzare ELF diversi per il kernel e le applicazioni, in questo momento tutte le applicazioni vengono comunque blobbate, diciamo, dentro a un singolo ELF, però in futuro sarà possibile caricare ed eseguire degli ELF a runtime. Tutto quello che serve chiaramente è un interprete ELF, e quindi forse sì, posso farvi vedere che questa cosa effettivamente avviene nel makefile, dove ci sono due binari diversi creati alla fine, che possono essere inseriti nella stessa immagine bin, ma che sono in due aree di memoria distinte e separate, con dei punti di contatto ben prestabiliti, per cui non si costituisce in effetti linking secondo la licenza. Bene. Altre separazioni, due pool di memoria heap diversa, quindi vi avverto da subito che il resto del talk sarà piuttosto tecnico, andremo a vedere come sono implementate queste cose qui. Vi farò vedere anche la malloc più tardi. Il kernel, come vi ho detto, è GPL2. Per avere una netta divisione tra kernel space e user space, alla fine il progetto non dovrà avere neanche una riga di codice che non sia in licenza GPL2. Tutto quello che accade al di sopra dell'interfaccia syscall, come è già successo per altri progetti, di successo, diciamo, potrà differire, sarà possibile utilizzare del codice open source o probabilmente anche il codice proprietario ove l'industria lo dovesse richiedere, ma con la sicurezza di voler diffondere un sistema operativo GPL. Le API POSIX sono effettivamente l'oggetto che dà la possibilità di integrare effettivamente le applicazioni Unix su schede che normalmente non ne avrebbero niente a che fare. Attualmente ci sono disponibili già un discreto numero di syscall implementate, e il sistema di thread è standard come definito da POSIX. Poi ci sono i vari subsystem, i moduli hanno già un'interfaccia piuttosto definita che comunque potrà cambiare nell'immediato futuro. C'è la possibilità di agganciare uno stack TCP/IP che sia GPL, ovviamente, visto che si tratti di kernel code, e di scrivere file system come siamo abituati. Quindi diciamo la voglia è di costruire qualcosa che valga per tutte le industrie embedded, quindi automotive, piuttosto che home automation o biomedico, eccetera. Per il momento il target è limitato a questi tipi di processori qua, che sono molto popolari, M3, M4, M7. Lo scheduler è time triggered, parzialmente preemptive, quindi non completamente real time. C'è la possibilità di farlo diventare real time con in realtà pochissime modifiche, ma per il momento stiamo facendo delle prove di performance in cui vogliamo limitare il numero di cambi di contesto, e in un kernel real time come FreeRTOS, che cambia contesto a ogni tick, e cercare di capire effettivamente dove sta il l'approccio migliore per questo tipo di sistemi. Le linee guida per lo sviluppo sono sicuramente mantenere la footprint del kernel molto piccola, anche se non come quella di FreeRTOS, nell'idea di 10k, ma insomma tenerci comunque sotto i 50k in ogni caso, e il supporto per il maggior numero possibile di syscall POSIX. L'architettura è un po' fatta così, diciamo. C'è una singola exec dal kernel a un processo init che deve essere definito in un'area specifica di memoria e appartiene a un altro ELF, che può essere per esempio licenza PASH. E nel frattempo tutto quello che è il codice che deve girare in kernel space è attaccato a delle syscall, per cui è lo stesso approccio che vi aspettate da una macchina GNU, diciamo, per essere più generici, però diciamo molto più piccola, più semplice, eccetera. Lo stato in questo momento qual è? Proof of concept alpha perché ancora non abbiamo un'interfaccia molto chiara su come gestire le chiamate CMCs. Stiamo ancora utilizzando parte del codice del board support package. Probabilmente la hardware abstraction migliorerà in futuro. È scritto in C e assembly ARM. Le interfacce syscall sono autogenerate in Python sia nel kernel che nell'interfaccia di libreria, e questo script Python riesce anche a generare gli stub della libc che abilitano la possibilità di chiamare le syscall in kernel. La configurazione è via kconfig, quindi makeman.config. Qualcosa dell'abstraction layer è già lì, diciamo. E c'è un supporto per moduli kernel generici che si possono associare al virtual file system, quindi diciamo che un modulo può definire le sue file operation su un oggetto che controlla. Per esempio è possibile creare dev tty s0, ci sarà un modulo di porta seriale che deve registrare le chiamate read, open, close, write, eccetera. Ci sono degli obiettivi che siamo posti per il futuro. Per esempio, come fare senza MMU a avere una separazione dello stack dei task? Questo non è un problema banale, ovviamente, però stiamo già cercando di pensare dei modi con la realloc e la riscrittura di tutti gli oggetti in stack dove fosse necessario attuare una questione del genere. Però normalmente lo stack dei processi è di dimensione definita su applicazioni di questo genere, quindi la massima dimensione di uno stack per un processo è definito a compile time. Normalmente questo non è un problema che ancora abbiamo affrontato. Sicuramente una cosa che si può fare è attivare una funzionalità dei chip ARM che permettono la separazione della memoria fisica in blocchi differenti, in modo tale che i processi non abbiano la possibilità di toccare la memoria kernel. Questa è una feature importante che stiamo già cercando di implementare. Non dovrebbe essere difficile a dare un'occhiata ai datasheet, però non c'è stato il tempo sufficiente per farlo. Chiaramente vogliamo avere una port GCC multilib in modo tale da avere la possibilità di compilare con la triplet ARM, Frost e ABI, di cross compilare applicazioni che possano andare a finire in user space e che siano già linkate con le libc per le chiamate di sistema di Frosted. E poi ovviamente il porting a tutte le piattaforme più comuni o le schede più belle del Kickstarter o quello che volete voi. Non credo di avere molto tempo a disposizione, ma mi lancerò un pochino nella struttura interna. Questo diciamo parte tutto ovviamente da un linker script che definisce le aree di memoria. Ci sono due entry point, uno per il vettore degli interrupt e uno per il vettore delle syscall, che sarà quello che le applicazioni utilizzeranno per le chiamate di sistema. E ovviamente i vari simboli normalmente esportati a link script. Vi faccio vedere velocemente come un link script può essere. Definisce dove si trovano mappati nella memoria del chip la flash e la RAM, e poi dove vanno messe tutte le sezioni text, data, BSS, eccetera, rispetto al diciamo al layout di questi due componenti. Vediamo se riesco a trovare. Ecco. Dunque, fin qui diciamo tutto normale. Se voi voleste fare un'applicazione bare metal su uno di questi dispositivi, un linker script di questo genere è una cosa che dovreste comunque prendere in considerazione. Chiaramente il linker script dipende dalla board che stai prendendo in considerazione. In questo caso qui si tratta del port su Stellaris, che è il port che uso come target sintetico per fare i test su Chemu, perché mi permette di fare dei test a breve giro senza dover flashare su una board vera, che è abbastanza come si dice, abbastanza preciso nell'emulare un sistema ARM vero e proprio, ed è comunque uno dei processori che sono presi in considerazione per il porting. Nella sezione text, dopo il reset, chiaramente la board inizia a eseguire da zero, dove c'è lo stack pointer iniziale, e subito dopo tutti gli interrupt handler, compreso il reset handler è il primo punto di entry point quando, quando la board viene accesa, che viene eseguito. Nel reset handler essenzialmente non succede molto di interessante, eccetto che
lo faccio vedere, quello di Stellaris,
reset handler inizializza la sezione data con i dati che sono presenti in flash per le variabili costanti, inizializza a zero tutte le variabili static che si trovano in quest'area di memoria nella BSS, e poi chiama l'entry point dell'applicazione. L'entry point dell'applicazione è in questo caso l'entry point del sistema operativo. Fin qui, diciamo, è tutto uguale a un'applicazione bare metal. Dopodiché, che cosa succede? Succede che il sistema operativo effettivamente inizia a funzionare. Allora bisogna inizializzare tutto l'hardware, i timer di sistema, gli interrupt handler che ci interessano. Abbiamo un binary heap per tenere i timer di kernel. C'è una tabella di syscall che viene associata a un vettore di puntatore e funzione. La VFS viene anche inizializzata qui, e poi viene fatto partire il task del kernel. Il task del kernel è una semplice routine a loop infinito, un loop infinito che controlla che non ci sia niente da fare in kernel, e se c'è, esegue una certa tasklet che si può schedulare, diciamo per esempio all'interno del backend delle syscall. Quello che abbiamo detto all'inizio sono questi kernel timers qui, la successione delle syscall tramite syscall init. Ad oggi abbiamo implementato 47 syscall POSIX, ve le faccio anche vedere. Quindi qui potete vedere che abbiamo un set clock, una sleep, suspend, e poi incominciate a vedere qualcosa che ha un nome simile a quello standard, quindi open, close, read, write, seek, mkd, run link, get time of day, malloc free, altre cose di memoria, stat, poll, chdir, roba di semafori, mutex, bind, accept, tutte le chiamate a socket, dup, dup2, kill ed exit. E quindi, diciamo, cioè, tutto viene fatto tramite un grosso script in Python che si può modificare una volta, farlo girare. Il file che vi ho mostrato poco fa, in effetti, è autogenerato. Non sono andato a scriverlo a mano io stesso, ma è creato da uno script Python. Infatti sopra ci sarà scritto la cosa. Infatti tantissimo codice. Questo è autogenerato. Bisognerebbe usare quest'altro file qui, che è lo script Python. Script Python che ha la definizione del syscall col nome, il numero degli argomenti che sono passabili al syscall, e l'handler in kernel space, che è l'unica cosa che dovete andare a definire. Una volta che voi avete aggiunto una syscall a questa lista qui, uscite da questo file, salvate, fate partire lo script, e i file dinamici vengono rigenerati sia in kernel space che in user space per mappare una nuova syscall. Cerco di fare un po' più in fretta. Grazie. Sì, oltre a questo abbiamo il virtual file system. Abbiamo delle implementazioni di MMFS che somiglia a RAMFS, DevFS che è quello che vi aspettate, SysFS che è un altro modo per parlare con il kernel, per chiedere per esempio informazioni riguardo alle task o la memoria utilizzata, eccetera. I task sono descritti da questa struttura qui, questa struttura è parte di un array in memoria per il momento in un posto specifico della memoria, dove praticamente c'è l'informazione tutte le informazioni relative al task che sta girando, compreso l'intero stack. Quindi l'intero stack si trova in questo momento in una memoria statica ed è chiaramente uno spreco di memoria, perché se ci avessimo un modo per avere uno stack dinamico sarebbe molto più efficiente come gestione. Però è vero che questa è una, diciamo, una struttura primitiva per il prototipo che potrebbe essere migliorata in seguito. Lo scheduler chiaramente ha un'azione a cambio di contesto associata al pend SV. Il cambio di contesto è descritto qui, è anche scritto nel codice in assembly, ma non vi tedio. La creazione del task viene fatta tramite una syscall. Una sola volta la syscall viene chiamata in kernel per creare il processo init e viene praticamente riempito il contenuto dello stack fino allo stack pointer con le informazioni relative allo stato dei registri che si vogliono all'inizio dell'esecuzione e al program counter che deve puntare all'indirizzo dell'inizializzazione della task. Non vi faccio vedere la task create per motivi di tempo. Gli interrupt di sistema che usiamo sono questi tre: sysTick ovviamente, che incrementa la variabile GIFIS, che conta i millisecondi che il sistema è stato up, e scatena ogni tick il pend SV, che valuta se è il caso di switchare il processo o continuare l'esecuzione nel processo corrente. L'SVC è una system call speciale che viene riservato dalla libc per innescare le syscall. Quindi diciamo la syscall viene fatta in maniera appropriata scatenando un interrupt di sistema, e questo permette anche di fare preemption nelle call di sistema e di avere anche delle call bloccanti per task. C'è un VFS, in POSIX come sappiamo tutto è un file, quasi tutto, c'è il DevFS, quindi ci sono dei device in slash dev, c'è un file system, ci sono dei primitivi socket Unix, c'è un SysFS con qualche informazione. Come funziona? Come vi ho detto, c'è un file node, ci sono delle operazioni che vengono definite a livello di interfaccia modulo, quindi un modulo si può registrare per avere un'interfaccia tipo file o una interfaccia tipo socket, giusto associando le sue callback. Come visto qua, questa è la struttura del modulo. Il modulo, quando si registra, ha la possibilità di mettere delle ops sia per i socket che per i file. Ad esempio, il modulo RAMFS, che crea un file system in RAM che cresce durante l'esecuzione. C'è un'interfaccia della memoria, ci sono le implementazioni user space e c'è anche una simpatica shell che abbiamo fatto per testare alcune funzionalità e che adesso vi mostrerò girare in camo, probabilmente, se non salta tutto in aria. Adesso prima di... Non vedo la mia tastiera. No, sono a posto. Questa è l'interfaccia menu config. Voglio attivare questi due file system. I socket per il momento non è il caso. UART ne ho bisogno. Dev null, dev zero non guastano. Applicazioni metto su fresh. Dovrebbe bastare per un make clean, make emu. 2. Sto compilando sia il kernel che l'applicazione. In questo momento la mia macchina sta girando su KEMU, dove ho rimappato la porta seriale sull'input output qui della console da cui è partita, dove posso, ho una serie di comandi in fresh, che è la frosted shell, forse un po' più di questi, però posso entrare per esempio in mem, che è il memfs di cui vi parlavo, e fare ecco ciao file e cut file. Infatti quando in SysFS vi posso fare vedere un paio di cose, come time, che è una variabile riempita dal kernel con il timestamp attuale che sta girando, e poi ho il tasks che vi fa vedere il PID, una specie di top, se volete, di PS, che vi fa vedere quanto stack è utilizzato dai singoli task, e poi infine fare cut mem, e questo vi fa vedere le statistiche sulla gestione dell'heap con i due heap separati per i task e per il kernel. Più o meno questo è quanto. Quindi, morale della storia, visto che uccido Frosted,
torno indietro di una dir, riapro le slide,
che cosa c'è ancora da fare? Di urgente, bisogna finire l'implementazione delle socket Unix, c'è lo stub ma manca il corpo, bisogna fare questa configurazione MPU per motivi di sicurezza della memoria del kernel, bisogna fare molti più test perché ci sono un sacco di bachi, e vorremmo prima possibile integrare PicoTCP, che è il nostro altro grande progetto, che è uno stack TCP IP che gira in 30k di memoria, completamente GPL, supporto IPv6 e tantissime altre bellissime feature che magari non fanno parte di questo talk. Ovviamente a un certo punto butteremo via tutto e riscriveremo tutto in Rust perché è molto più safe. Assolutamente. Basta violazioni di memoria, basta null reference, niente di che. Dopodiché, da qui in poi sta a voi entrare a far parte di questa community. Se avete sempre sognato di fare kernel hacking su sistemi embedded senza dovervi leggere tutto il sorgente di Linux, potete venire, giocare con noi su questa cosa qui, rompere tutto, non ci arrabbiamo, non ci sono dittatori, non ci sono, è solo tutto fatto per le ragioni per cui che vi dicevo all'inizio, di mantenere il controllo del mercato dell'Internet of Things, perché diventerà, secondo me, lo stesso tipo di problema che abbiamo oggi con la sensibilità di quello che succede con le tecnologie di oggi come cloud e il big data. E con questo ho finito, grazie mille.
Due domande.
Per adesso facciamo solo smoke.